Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. Vi parla come sempre Paolo Avanti. Oggi puntata dedicata al Manchester United tra il pareggio di Madrid e mille polemiche. Poi focus sul Wolverhampton, la vera grande rivelazione di questa stagione. E infine due grandi ex come Wayne Rooney e Paul Ince cercano su fronti opposti un'impresa impossibile in Championship.
Fernandes with a flick on. Oh, brilliant from Fernandes. And he gets it through to Alanga. There's no coming back from this. Leeds are finished.
Con questo gol, Elanga ha fissato il risultato di Leeds sul 4-2 e con il gol del Wanda Metropolitano ha firmato l'1-1 con l'Atletico. Il 19enne svedese fa quello che dovrebbe fare Cristiano Ronaldo, ma il Manchester United continua a navigare in acque agitate. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Bentrovati, ciao.
E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao a tutti.
Allora, cerchiamo, Stefano, di mettere un po' insieme tutti i pezzi dello United. Di gioco se ne vede poco, però va anche detto che da quando c'è Rangnick il record è di 8 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte. E in campionato non perde dal 3 gennaio. Quarto posto a più 4 dalla quinta, ma l'impressione generale di un progetto che non decolla, il tutto condito da polemiche anche un po' inutili come quella sulla fascia di capitano di cui parleremo dopo. Come riassumiamo tutto questo, Stefano?
Sì, insomma, di gioco se ne vede poco, però in compenso c'è un ambiente pessimo, quindi diciamo che non si sa bene quale sia in questo momento l'arma migliore di questa squadra. Secondo me l'arma migliore di questa squadra resta sempre la qualità di alcuni singoli che probabilmente non sono funzionali a un impianto di gioco collettivo, ecco, magari lo sono in altri contesti, ma non lo sono tutti insieme nel Manchester United. Escono sempre profili nuovi, Elanga comunque è l'ultimo di questa lista e probabilmente nessuno si sarebbe aspettato in questa stagione di vederlo così decisivo in un momento così determinante della stagione, visti i tanti singoli elementi invece di altissimo valore che questa rosa presentava fin dall'inizio. Però insomma anche tanti piccoli segnali, Pogba che esce e la prende male, parlo della partita di Champions contro l'Atletico, in una partita in cui è stato sovrastato da Kondogbia, che è sicuramente migliorato molto rispetto alla versione che abbiamo visto all'Inter. Però insomma, da un campione del mondo come Pogba e con un curriculum come il suo, ti aspetti che una partita del genere la affronti diversamente, ecco, e se esce non esca arrabbiato col mondo, ma magari un po' più con se stesso. Ma non è solo lui, ecco, accennavi alle frizioni vere o presunte all'interno dello spogliatoio. Non è la prima volta che qui ci troviamo a dire che facciamo fatica, o almeno io personalmente la faccio, a capire qual è il disegno di fondo di Rangnick per questo finale di stagione e di tutto il Manchester United per i prossimi anni. Insomma, devo dire che forse la cosa meno negativa sono, come dicevi tu Paolo, i risultati, perché bene o male, anche con qualche pareggio di troppo, però insomma è abbastanza curioso, devo dire, vedere l'Atletico beffato dopo aver fatto una partita un po' da... in cui l'avversario ha fatto un po' una partita da Atletico, perché l'Atletico ha fatto il gol subito, ha preso due traverse eccetera eccetera. Buon per Simeone che almeno non c'è più la regola dei gol in trasferta, sennò sarebbe stata una beffa totale. Però insomma, ecco, sì, per lo United fino a questo momento i risultati tengono a galla un po' tutta la baracca. Non so fino a quando sarà così, vedremo un po'.
Sentiamo cosa ne pensa anche Pierluigi.
Ma io penso che bisogna fare molta attenzione a prendere i risultati che Rangnick ha avuto fino ad adesso, perché è vero che sono buoni, come lo dicevi tu Paolo, perché in campionato ha fatto 7 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta. Però attenzione, perché la maggior parte di questi risultati sono stati ottenuti contro avversari abbordabili, principalmente della seconda metà della classifica. Le uniche eccezioni sono state Wolverhampton, contro cui è arrivata una sconfitta, West Ham e Saints, con cui ha pareggiato le partite, e alla fine l'unica formazione tra le prime 10 che i Red Devils hanno sconfitto è stato il Brighton. Per cui di qua a fine torneo arriveranno City, Spurs, Liverpool, Leicester e Arsenal. Io aspetterei giudicare il Manchester United anche da questi futuri appuntamenti, perché secondo me cambieranno abbastanza nella classifica. È anche vero che la corsa al quarto posto, come forse dicevamo anche la settimana scorsa, sembra un po' una corsa in cui tutti fanno il meglio per mettersi da parte. Alla fine mi pare che la squadra più continua lì sopra, tra quelle che punta ad arrivare tra le prime quattro, sia l'Arsenal, che comunque è più indietro ma ha un numero di partite di meno. In Champions, francamente, da quello che ho visto ieri, cioè, è incredibile come l'Atletico non abbia vinto, ma se non cambia qualcosa di veramente importante, non vedo come il Manchester United possa passare il turno, perché non mi sembra che abbia in questo momento la condizione, come dicevate voi, l'unione per poter superare questo ostacolo. Poi è chiaro che in 90 minuti può capitare veramente di tutto, ma insomma, vedendo ciò che è successo ieri, deve veramente accendere un cielo alla Madonna il Manchester United per il pareggio.
Vero, vero, è stato veramente un pareggio fortunosissimo. A margine di tutto questo c'è anche questa polemica, forse anche un po' inutile, ma che va registrata perché fa trapelare attraverso i giornali inglesi un po' quale sia il clima dello spogliatoio degli United. Secondo alcuni tabloid, Ronaldo avrebbe reclamato la fascia di capitano, si dice persino con l'appoggio di Rangnick, quindi se c'è l'appoggio dell'allenatore non si capisce poi perché la fascia non sia cambiata davvero, lo spogliatoio sarebbe spaccatissimo. Maguire è molto criticato per la sua mancanza di leadership, oltre che per alcuni errori in campo. E a questo proposito, prima di darti la parola, Stefano, sentiamo cosa dice Paul Scholes, un grande vecchio, un grande ex United, su Maguire.
You have to say Maguire, is he a real captain? I've never really seen that real captain awareness about him, really. Does he demand enough from the players around him? Does he demand enough from his team? I don't think he does. It's normally inspired by performance.
Implacabile, il vecchio Scholes dice che non è un capitano, non viene visto come sentito dai compagni di squadra come il vero capitano della squadra. Stefano, che dici di questa polemica?
Ma allora, anzitutto, quando parla Scholes, io ovviamente, come dire, posso solo ascoltare con il taccuino per prendere appunti. Mi fa sempre molto ridere questa cosa che credo abbia parlato di più negli ultimi 2 anni dei precedenti, della quarantina abbondante dei suoi anni precedenti, sicuramente rispetto a quando era in campo, ecco, che era veramente un killer silenzioso, ma in campo magari si faceva sentire, però ecco, ai microfoni non era proprio la specialità della casa.
Però Paul Scholes ha sempre ragione, sono d'accordo con te.
Esatto, quindi il suo tackle lo faccio mio. Mi dispiace perché secondo me più che altro non è il punto, ecco, cioè non vedo in quale modo una polemica per la fascia di capitano in questo momento, cioè Cristiano Ronaldo cosa dovrebbe aggiungergli il fatto di avere la fascia di capitano quando poi la leadership si vede sostanzialmente in campo? Cosa fa? Perché va a parlare con l'arbitro, ha una leadership in più o da chissà quale segnale, cioè non vedo dove in quale sbocco potrebbe avere positivamente per la squadra questa cosa. Poi Rangnick, boh, sì, dicevi che pareva ci fosse il suo zampino dietro, comunque l'appoggio più o meno silenzioso, poi invece ai microfoni ha detto assolutamente no, Maguire è il mio capitano, non ho mai visto un capitano così bravo, no, questo non l'ha detto, però mancava solo che a un certo punto ne tessesse le lodi sperticate, quindi ufficialmente almeno questa cosa è rientrata come polemica. Poi Maguire, anche lui, stavo per dire poverino, poi poverino non è, perché si porta dietro un cartellino, ma è anche un ingaggio discreto, però è sempre il principale bersaglio di tutti gli strali, ecco, dei tifosi dello United ogni tanto e delle ironie dei tifosi delle altre squadre, in paragoni con Van Dijk, diciamo difensori pagati simile ma con un rendimento più adeguato, ecco. Chiudo dicendo, ripetendo, che secondo me non è tanto Maguire o la fascia il problema è avere gerarchie chiare e persone che guardano tutte al di là del proprio orticello, ecco. Se Pogba si lamenta che viene sostituito non è un gran segnale, se Ronaldo veramente ha alzato un sopracciglio per avere una fascia di capitano in questo momento della stagione non è un bel segnale e potremmo andare avanti.
Tra l'altro, per quel che vale, togliere la fascia di capitano a Maguire sarebbe stato un segnale devastante per il povero Maguire. Rangnick probabilmente ha pensato che non era il caso di fare questo cambio in corsa. Sono d'accordo nel derubricarla come polemica inutile, però fa capire, è vero Pierluigi, che proprio non è che si respira un'aria serenissima lì dentro.
No, tutt'altro. E direi che con l'arrivo di Rangnick, a differenza di Solskjaer, che secondo me con il suo savoir-faire, secondo me riusciva comunque a gestire meglio i rapporti interpersonali con i giocatori, anche se poi dal punto di vista tattica non era un'aquila, però mi sembra che con Rangnick la parte di relazioni personali sia andata veramente a fondo, tutti gli ego stanno venendo fuori, ci si è messo poi anche il fattaggio Greenwood, che insomma non è certo colpa di Rangnick, però crea ancora maggiormente confusione. Forse l'unico lato positivo del fatto che alcuni giocatori sono stati fatti partire, che Greenwood attualmente non sia disponibile, è che c'è stato più tempo di gioco per Sancho, che è una delle poche note positive, almeno in campionato, di questo Manchester United. Ha dato spazio a Elanga, quindi insomma, almeno da un punto di vista dei singoli e dell'aspetto tecnico, mi sembra che ci sia qualche piccola nota positiva che si possa prendere in considerazione.
Drifting infield, away from one challenge and over the halfway line, and now looking to play it down the left hand side. What a good ball for Aitnouri. Aitnouri up against Ricardo into the penalty area. Aitnouri still, he's just held up. He pulls it back to Den Donker. Infield to Daniel Pedenz. Pedenz to strike it low! Daniel Pedenz finds the bottom corner. What a finish! What a hit! And Daniel Pedenz's long wait for a Premier League goal is at an end!
Continuiamo la rassegna delle squadre sorpresa di questa Premier League e finalmente ci occupiamo del Wolverhampton, forse la più forte del lotto di quel gruppo di squadre di medio livello come la Aston Villa, il Southampton e via dicendo, che stanno facendo veramente una grande stagione e, considerando il West Ham, ormai definitivamente salito di livello nel gruppo delle big. Pierluigi, Wolves che dopo l'addio di Spirito Santo sembravano aver imboccato la strada del ridimensionamento, invece tutt'altro.
Sì, tutt'altro. Devo dire che Bruno Lage ha fatto veramente un eccellente lavoro e soprattutto ha stupito un po' tutti, perché quando il portoghese è arrivato quest'estate, al di là di un anno e mezzo al Benfica in cui aveva vinto un titolo, però poi la maggior parte degli incarichi che aveva avuto erano stati o con squadre giovanili oppure come assistente allenatore. E devo dire che rispetto a questo punto di partenza ha fatto veramente bene, ha curato in particolare l'aspetto difensivo, perché comunque adesso noi registriamo prima della partita con l'Arsenal, però comunque i Wolves hanno la migliore difesa della Premier dopo il City, che mi sembra...
È ovvio, Pierluigi.
Ne prenderanno 4.
Parlandone bene adesso, stasera l'Arsenal vincerà come minimo 6-0. Però,
come sempre. Però insomma, diciamo, limitatamente a quello che abbiamo visto finora, il punto forte dei Wolves è la difesa. Ovviamente giocano un pochino a memoria, perché Bruno Lage ha riutilizzato il 3-4-3 di Espirito Santo e hanno il miglior portiere come percentuale di parate in tutta la Premier, che è José Sá, e davanti a lui Kilman, Cody e Sice, che sono giocatori che presi singolarmente sono, diciamo, sufficienti, però come unità riescono veramente a dare un valore aggiunto. E poi non dimentichiamo che davanti a questi tre difensori c'è un centrocampo che, insomma, con Moutinho, Ruben Neves e Den Donker sa comunque fare filtro bene e sa anche aggiungere qualche gol, perché questi tre giocatori che ho appena nominato negli ultimi due mesi hanno segnato 5 gol in tutto, il che non è male. È chiaro che il salto di qualità per il Wolverhampton sarà riuscire a essere più prolifica in zona gol, perché comunque questo è il loro tallone d'Achille. In questo momento hanno segnato meno di loro soltanto il Norwich e il Burnley. È andato via Traoré, che devo dire, anche se è un giocatore spettacolare, tutto quello che vogliamo, soprattutto nell'ultimo anno da un punto di vista contabile, aveva dato veramente poco. Jimenez si sta ritrovando, secondo me ha ancora bisogno di tempo. Neto e Podence sono giocatori che secondo me sono anche interessanti e credo che andranno anche ad aumentare il bottino in zona gol. Il coreano Hwan è anche lui uno che, insomma, anche se ha sprazzi, sta facendo vedere delle cose positive, per cui credo che ci sia veramente una bella struttura al Molineux. Non credo che sia sufficiente per arrivare in zona Champions quest'anno, ma è una bella squadra ed è molto quadrata, forse non troppo spettacolare ed effervescente, però molto molto difficile da battere.
Sì, essendo una squadra praticamente portoghese fa fatica a segnare, perché Stefano tiene fede a un vecchio e superatissimo detto che diceva che i portoghesi non tiravano mai in porta.
Eh sì, l'ho sentito dire fino a Nuno Gomes e Pauleta, diciamo, come...
Poi è stato un po' superato dagli eventi, oddio, non era vero neanche allora.
Non era vero neanche allora, però ai tempi almeno mi ricordo questi due nomi, soprattutto Pauleta, che era... Poi Pauletà, perché ha giocato anche in Francia, quindi esatto. Era proprio l'emblema dell'attaccante portoghese che si sbatteva tantissimo. E però poi andai a vedere il conto dei gol ed era non da centravanti di una nazionale così forte in tutti gli altri reparti. Dopo sono arrivati giocatori discreti anche davanti, quindi no, però sì, è sempre stato un po' la solidità, diciamo la consistenza, ecco, di questa squadra, anche quando allenavano uno Spirito Santo, il punto di forza. È vero che, anche, concordo con Pierluigi, manca forse qualcuno in questo momento che possa raccogliere l'eredità del Jimenez pre-infortunio. Io spero possa essere lui stesso, nel senso che insomma con quello che ha avuto è già tanto che abbia la testa tutta intera e che sia in campo a poter provare di nuovo ad arrivare al suo livello. Tra l'altro è uno che è arrivato all'eccellenza non proprio giovanissimo, quindi... diciamo ha bisogno di ritrovarsi abbastanza in fretta se vuole essere determinante ancora in un campionato fisico come la Premier League, perché poi rispetto ad altri campionati insomma lì gli impatti, le velocità di esecuzione, le mischie sui cross, insomma per uno che ha fatto quell'infortunio che ha fatto lui è un bel problema. E comunque insomma mi aveva stupito la stagione precedente del Wolverhampton, devo dire, in senso negativo. Adesso mi sembra si stiano perfettamente ritrovando e non sarei stupito di vederli in corsa per l'Europa e anche l'anno prossimo magari per fare il campionato che sta facendo il West Ham adesso.
Congratulations, the perfect start, really, your three points to kick us off. You must be very happy.
Yeah, very very happy. As I said, not the fact that we picked up the three points, but more so the fact that we've done our work with this team. You know, we really, really have it, and you know, all we've done is demanded from the dugout, and they've responded. You know, everything we talked about shape before the game. We talked about when we lose it, get back into shape, and be hard to beat and not concede goals. We're not going to play football like Barcelona.
Con queste parole, Paul Ince ha commentato soddisfatto la vittoria del Reading 2-1 sul Birmingham City. Dopo 8 anni senza panchina, un po' a sorpresa, i Royals hanno chiamato The Governor, ex grande centrocampista della nazionale inglese, del Manchester United e dell'Inter, per risollevare le sorti della squadra che in Championship è o era tallonata da una squadra ancora più disastrata, il Derby County, guidato da un altro ex grande dello United, Wayne Rooney. Quindi Pierluigi, due leggende che lottano per evitare di retrocedere in terza serie.
Eh sì, devo dire che per Paul Ince, come ha detto lui stesso, è stata una sorpresa ritornare, no? Però lui ha detto allenare è come andare in bici, non te lo dimentichi mai, e poi insomma ragazzi ho 54 anni, mica 84, per cui insomma poi c'è anche il figlio che recentemente dallo Stoke è andato in prestito a Reading, quindi c'è anche questo legame che probabilmente ha aiutato a far sì che venisse chiamato lui, un po' come era successo al Norwich con Daniel Farr, che a Reading hanno atteso una vittoria che mancava da novembre per dare il ben servito al tecnico che c'era prima, che era Veljko Paunovic. Quindi questo ha lasciato un po' stupiti, e devo dire che anche il fatto che abbiano chiamato Ince ha lasciato un pochino così stranito un po' tutto l'ambiente. Devo dire che questa settimana è quella dei grandi ritorni, perché notizia di oggi quando registriamo è che Mark Hughes è andato al Bradford, addirittura in quarta serie, quindi insomma grosse grosse sorprese. Comunque tornando a Ince, al Reading e al Derby, il Reading ne ha vinte due di fila in questo momento, per cui si trova in quart'ultima posizione, quindi attualmente sarebbe salvo con 29 punti, anche se sarebbero 35 perché gli hanno tolti 6 per motivi finanziari. E invece il Derby County è a ben 8 punti di distacco dal Reading, perché nel turno infrasettimanale ha perso in casa con il Millwall, e quindi la situazione si fa complicata per il Derby County, che comunque è stato penalizzato di 21 punti, quindi sarebbe in un buon centro classifica. Però in questo momento, quando mancano 13 partite alla fine, avere 8 punti di distacco dalla salvezza è abbastanza importante, tanto più che a Derby, insomma, non si capisce ancora bene come venga gestita questa amministrazione, nel senso che entro fine mese si dovrebbe scegliere tra tre proprietari in Leeds, che sono i Binney Brothers degli americani, il vituperato Mike Ashley, ex Newcastle, e un consorzio che include il presidente precedente del Derby, che era Appleby. E gli amministratori hanno chiesto 5 milioni di sterline in anticipo per fare in modo che la squadra possa terminare la stagione. Ci sono richieste di Middlesbrough e Wycombe Wanderers che vogliono, si sono opposte a questa transazione perché dicono che il Derby avrebbe violato il fair play finanziario. Insomma, la situazione al Pride Park non è semplicissima e credo che questo non aiuti la gestione della squadra in questa lotta, che è veramente questione di vita o di morte. Per cui è una sfida affascinante tra queste due vecchie glorie dello United, insieme anche del Liverpool. Alla fine io penso che gli 8 punti di vantaggio vadano a favore dei Royals. L'ultima cosa, le altre due squadre invece che sono quasi spacciate sono Barnsley e Peterborough, giusto per chiudere, certo, la zona di decisione.
Lo scenario. Allora Stefano, questa puntata ha un filo conduttore. Leggende del grande Manchester United una volta, proprio per farti soffrire, te le citiamo tutte. Pierluigi ha parlato anche di Mark Hughes, ci sono praticamente tutti, no?
Ma allora, anzitutto Mark Hughes è stato appena ammazzolato dal mio Oldham, che, visto che qui voi parlate di campionati altolocati come la seconda serie inglese, noi invece, diciamo, più terra terra, siamo in quarta serie come Oldham, e non me ne vorranno i tanti tifosi all'ascolto di Carlisle, Scunthorpe e tutte le squadre che si stanno battendo contro di noi, il Colchester United, per restare nel calcio più professionistico, diciamo. Però sono due squadre nei bassi fondi della classifica delle varie serie che sto seguendo con particolare simpatia. Una, vabbè, ovviamente l'Oldham, ovviamente, perché è la squadra per cui ho sempre fatto senza senso il tifo, e l'altra è proprio il Derby County, ma non tanto per Rooney, che, voglio dire, secondo me sta anche intelligentemente cogliendo l'occasione per, insomma, cosa c'è da perdere? C'è solo da guadagnare. Si è fatto il suo nome a un certo punto quando si parlava del nuovo manager dell'Everton, prima che andasse Lampard. Lui è rimasto dov'è, e quindi in qualunque modo finirà questa stagione, lui avrà dei galloni, uno stemma, diciamo, una stelletta sulla divisa per quello che ha fatto anche a livello umano in questa stagione. E siccome di lui si è parlato per tante volte nei giornali scandalistici per cose non proprio straordinarie dal punto di vista dell'immagine, secondo me con quest'anno se la ripulisce tutta e fa anche un buon investimento in termini di marketing, se mi consentite. Dopodiché qualcosa di buono ci ha messo, ecco, anche dal punto di vista dello spirito, ecco, più che ancora, prima ancora che dal punto di vista tattico, in una stagione così disastrata. Ince, vabbè, ritrova suo figlio lì a Reading, anch'io concordo con Pierluigi, nel senso che è un vantaggio importante quello che ha ancora in questo momento sulla quart'ultima, però non lo so, cioè non la darei così per scontata la cosa, anche perché a me questa cosa del che non si disimpara mai ad allenare e ad andare in bicicletta, io ho fatto un periodo della mia vita in cui non ho pedalato per tipo 10 anni, la prima volta che l'ho presa mi stavo sfracellando giù dalla prima discesa del paese, quindi a parte la battuta, bisogna vedere se ha anche, come dire, la prontezza, la freschezza di rimettersi subito in ordine dal punto di vista tattico, tecnico e manageriale in un momento così incasinato per la sua squadra, che non sta messa molto meglio del Derby. Lo United sì, ha tutti questi grandi giocatori che sono andati in panchina. Mi spiace anche come è andata con Ryan Giggs, che poi anche lui, ecco, a livello di problemi, guai personali e cose per cui non è, come dire, per cui non ha fatto una grandissima figura, ne ha avute pure lui, però come allenatore ha scelto forse il momento peggiore per imbarcarsi sulla, a livello di club parlo ovviamente, sulla panchina dello United, e ci stanno provando un po' tutti. Trovo ammirevole, beh, Scholes è un altro che comunque ci ha provato in panchina con l'Oldham e si è attirato le risate di Mourinho perché non è durato molto. Stanno provando un po' tutti, questo è bello dal mio punto di vista, il fatto che comunque non abbiano, come dire, non facciano gli schizzinosi ad andare ad allenare nelle serie minori inglesi per farsi un'esperienza. Certamente, insomma, vederli lì che battagliano per non andare in terza serie fa un certo effetto, sì, la gente che in Champions League brillava, ecco, qui anche in nazionale, però è anche il bello del calcio inglese.
Nessuno di loro è l'erede di Ferguson, mi sa, però insomma è comunque bello l'aspetto che, non, come dici tu, che non fanno gli schizzinosi e che ci provano anche a basso livello. Bene, seguiremo con un certo interesse il campionato del Reading, ma soprattutto quello dell'Oldham, vero Stefano? E vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie, un saluto e un ringraziamento a Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao e forza Oldham.
E un saluto a londinese Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao, alla settimana prossima.